La verità vi farà liberi significa realizzerete la libertà. La filosofia della libertà di Steiner ha due parti. La prima parte è la scienza della libertà, cioè la verità sulla libertà. La seconda parte è la realizzazione della libertà nella vita, la realtà della libertà. È la stessa struttura, se volete, di questa frase del Vangelo di Giovanni, la stessa struttura di tutto il Vangelo di Giovanni. In Germania ho fatto parecchie settimane paragonando il Vangelo di Giovanni alla filosofia della libertà di Stein, sono due testi molto affini. Adesso arrivo a quelle che chiamerei le tre grandi verità, perché abbiamo appena detto, conoscete la verità e la verità vi farà liberi. Faccio un piccolo excursus, un ricamo, sulle tre grandi verità sul Figlio di Dio, sul Cristo, sul Messia, come volete. Il figlio dell'uomo, il Figlio di Dio è l'uomo. E il Cristo, se è il Figlio di Dio, deve rappresentare l'umano. Perché la divinità è paterna nel senso che ci precorre e l'umanità gli va dietro. Quindi l'umanità rispetto alla divinità è come il figlio rispetto al padre. Io sono creatore prima di voi, Dio, e gli uomini sono creatori dopo di lui, il figlio viene dopo il padre, però il figlio è della stessa natura del padre, creatore anche lui, però viene dopo. Quindi diciamo il rapporto tra padre e figlio è un rapporto di uguaglianza di natura, però di successione nel tempo. Quindi l'uomo, il figlio di Dio, è un Dio inferiore. Arriva dopo, ci arriva dopo. E quali sono le tre grandi verità sul figlio di Dio, che è l'uomo, che è il Cristo, che è il Messia, che è... Le tre grandi verità sono dette, una dal giudaismo, una dal cristianesimo e una dal islamismo. Una bella cosa, no? Basta che li mettiamo tutti e tre insieme. E quali sono queste tre grandi verità? Se ognuna di queste religioni ne dice una, non la dice tutta. Allora, il cristianesimo dice il figlio è già venuto. Il giudaismo dice no, deve ancora venire. Chi ha ragione? Tutte e due, ve lo spiego adesso. L'Islam? Il figlio di Dio? No, non esiste neanche. E hanno ragione anche quelli. Le chiamo le tre grandi verità, quindi non sto dicendo che sono tutte tre menzogne, ma sono tutte e tre parziali se vengono prese da sole. Prese da sole sono tre verità parziali. Prese insieme abbiamo la verità totale sul figlio di Dio che è l'uomo. Perché ve l'ho detto, no? Stamattina, commentando su questa frase, conoscerete la verità, vogliamo conoscere soprattutto la verità sull'uomo. Qual è la verità sull'uomo? Che l'uomo è il figlio di Dio, certo, siamo stati creati da lui, no? E questo figlio di Dio è già venuto? Sì, è vero. No, deve ancora venire? Sì, è pure vero. No, neanche esiste? Sì, pure è vero. Se voi state pensando, beh, dimostrati che delle affermazioni così contraddittorie sono tutte vere. Questo momento di suspense me lo sono voluto anche in Germania. Anche. Allora, prendiamo l'affermazione del cristianesimo, che è vera, ma è un terzo di verità, non una mezza verità, un terzo di verità. Il cristianesimo dice, l'archetipo dell'umano, il figlio dell'uomo, figlio di Dio, l'evento uomo si è già manifestato storicamente, quindi proprio è divenuto percepibile, è divenuto reale nella terra e nell'umanità 2000 anni fa, è già avvenuto. E questo è vero, È vero in quanto 2000 anni fa l'umano, l'archetipo dell'umano, in quanto dimensione storica, in quanto dimensione oggettiva, è entrato nella Terra, diciamo, impersonificato in un essere che non è una persona come noi, però congiungendosi con questo Gesù di Nazareth, che è un uomo tra gli uomini, è entrato nelle forze della Terra, nell'umanità, la totalità delle forze evolutive dell'umano. Quindi il cristianesimo ha ragione quando dice la prima verità sul figlio dell'uomo che è già venuto. L'archetipo dell'umano si è storicamente manifestato 2000 anni fa. Il giudaismo aggiunge l'altro terzo di verità, non meno importante, e l'affermazione del giudaismo, non è che sto dicendo che questa sia l'interpretazione ortodossa dei giudei, no? Però spero di convincervi che sarebbe meglio se sia il cristianesimo, sia il giudaismo, sia l'islamismo interpretassero in questo modo le tre affermazioni. Il problema di queste tre religioni è che si danno botte a vicenda, perché ognuno pensa che la sua affermazione esclude le altre due. Perciò sto sudando per dirvi no, non ci siamo. O capiamo che ogni affermazione diventa vera, ognuna delle tre diventa vera, nella misura in cui include le altre due, oppure continueremo a scannarci a vicenda. Quindi vedete che la faccenda è molto importante, culturalmente, ma sia per l'evoluzione dell'individuo, sia in fatto di cammino dell'umanità, di come queste tre religioni, le tre religioni monoteistiche, le religioni dell'io, quindi del fenomeno umano in quanto fenomeno di Dio, non di politeismo, della pluralità degli impulsi dell'anima come nei greci, no? Le tre religioni monoteistiche sono le tre religioni dell'io. L'io, l'esperienza dell'io è il monoteismo, in quanto riflesso diretto della divinità, che è, diciamo, il mistero, tutto ciò che è spirito è sempre, ha un carattere di io. Queste tre religioni monoteistiche continueranno ancora per un bel po' di tempo a darsi botte a vicenda in quanto gruppo, in quanto gruppi. Soltanto l'individuo ha la capacità di fare questa sintesi che sto cercando, diciamo, rabbattandomi un pochino, di proiettare, di delineare al vostro spirito, alla vostra mente, lasciandola poi naturalmente a ognuno di farne quello che vuole. L'affermazione fondamentale del giudaismo, non meno vera e non meno importante, è: a che serve che il fenomeno umano si sia incarnato storicamente a livello oggettivo, in modo percepibile e uguale per tutti, se il singolo non lo fa suo, non lo interiorizza, non lo individualizza, non lo esprime in modo del tutto individuale? Ah, allora ci sono due dimensioni fondamentali della venuta del Cristo, della venuta del Messia. Ci devono essere due dimensioni fondamentali. Una dimensione deve essere storica, oggettiva, percepibile, che avviene in un certo tempo, oggettivo, uguale per tutti. L'altra dimensione, non meno insindacabile per l'umano, è il modo dell'individuo di recepire, di interiorizzare, di macinare, di capire questo fenomeno e di farlo suo e di viverlo. Questa individualizzazione, questa interiorizzazione del fenomeno umano può mai avvenire per tutti allo stesso tempo in un modo oggettivo? Distruggeremmo la libertà. Quindi la venuta oggettiva per tutti è un fattore di leggi evolutive. Questa svolta fa parte delle leggi dell'evoluzione. L'interiorizzazione da parte dell'individuo è libera. Deve essere anche omissibile, deve essere possibile ometterla. E allora, se è il risvolto di libertà della venuta del Messia, della venuta del Cristo, se è il risvolto individualizzato, ci deve essere chi va più veloce e chi va più lento. E se noi ci chiediamo, a 2000 anni dall'irrompere dell'umano, dell'archetipo umano nell'umanità, i singoli individui, da quello che ci risulta, i singoli individui hanno già del tutto individualizzato, interiorizzato l'umano. Saremmo fortunati se avessimo almeno cominciato a capirci qualcosa. La scienza dello spirito di Stein è l'inizio di capirci qualcosa. Se le cose stanno così, e spero che mi darete ragione che stanno così, allora l'affermazione del giudaismo è vera. Deve ancora venire, deve ancora venire. Per la seconda venuta, che è quella individualizzata, che è quella, diciamo, dell'interiorizzazione da parte dell'individuo, ci vuole tutta la seconda metà dell'evoluzione. Quindi è chiaro che è una cosa più del futuro che non già realizzata. Allora il fenomeno Cristo, il fenomeno Messia del giudaismo, lo capiamo nella sua verità soltanto se mettiamo insieme queste due parzialità feroci, sia del cristianesimo tradizionale però, non quello vero, sia del giudaismo tradizionale, dove le due parzialità si evidenziano nel fatto che si sono combattute a vicenda come se l'una affermazione escludesse l'altra. No, quando l'una affermazione esclude l'altra non si capisce né l'una né l'altra, le si capiscono veramente nella loro natura se l'una richiede l'altra. La venuta oggettiva, storica del Messia, del Cristo, sarebbe vuota, sarebbe vana, sarebbe insensata se non creasse le condizioni per l'altra venuta. Però la venuta nel singolo non sarebbe possibile se non ci fosse stato l'irrompere, se non ci fosse l'operare già in atto oggettivo del Messia, del Cristo, nell'umanità, per mettere a disposizione le forze necessarie per questo appropriamento da parte dell'individuo. Quindi l'una realtà non può essere senza l'altra. La venuta oggettiva del Messia non ha senso senza questo compito, se vogliamo, eterno per tutta l'evoluzione, di individualizzarlo, di appropriarlo, di interiorizzarlo, di farne vita da parte dell'individuo. Quindi la sua venuta oggettiva non ha senso senza la venuta nel singolo. Tra l'altro la seconda venuta è proprio la venuta nel singolo. Questa è la seconda venuta. Perché il cristianesimo parla di due venute? Non basta una? Quindi vedete che già proprio nei testi sono stati capiti male o non sono stati capiti per nulla. Perché parla di due venute. Una è quella storica, l'altra invece non sarà più una venuta fisica sulle nubi del cielo, cioè una venuta spirituale, nello spirito dell'individuo, non più fisica, se no ripeterebbe la stessa cosa. L'orologio mi dice stringi. E come la mettiamo con l'Islam? Una delle affermazioni più fondamentali del Corano è: Allah è l'unico e non ha figlio. Un'affermazione che si ripete: Allah è l'unico, onnipotente, e non ha figlio. Questa glossa, questo inciso, non ha figlio, si riferisce chiarissimamente al cristianesimo, la cui essenza è il figlio del Padre Divino. Non è una negazione sia del Messia giudaico, sia del Cristo, dei cristiani. Tra l'altro la parola Cristo è la traduzione letterale della parola Messia. Messia viene da Mashà, che vuol dire ungere con le forze solari, con l'olio delle forze solari, l'essere umano perché diventi un essere solare, profeti, re e sacerdoti venivano unti, no? Meshiach è il participio di Massa, significa unto. Chrizo in greco significa ungere, chrizo il crisma, no? Christos è il participio, l'unto. La parola Messia significa unto in ebraico, la parola Cristo significa unto in greco. È lo stesso mistero del grande unto solare, dell'essere solare, che dopo aver permesso alla Terra di instaurare la prima fase dell'amore, che è quella dell'amore di sé, porta tutte le forze dell'amore agli altri. Ha lasciato, diciamo, a Lucifero, no? la formazione dell'egoismo come propedeutica all'amore vero, e adesso l'essere solare entra nella Terra, il grande unto dello zodiaco, delle forze zodiacali, il sole, l'essere solare, il grande unto, il grande sacerdote, il grande re, il grande profeta di tutti gli impulsi del cosmo, e porta tutte queste forze sulla Terra. E quindi gli ebrei l'hanno chiamato Mashiach, l'unto, e i cristiani hanno tradotto dall'ebraico tale quale Christos, l'unto, l'essere solare, tutte le forze del sole portate sulla Terra, in modo da condurre l'umanità a diventare un sole, la Terra a ricongiungersi col sole, anche astronomicamente, tra l'altro. Non ditelo subito a tutti gli astronomi di questo mondo, può darsi che vi troverete in difficoltà. Questa faccenda dell'Islam, io vi confesso, non avrei mai, ma neanche immaginato, che è compossibile con le altre due affermazioni, anzi, che senza questa terza affermazione, le altre due non sono complete, senza la scienza dello spirito di Rudolf Steiner, dove io un certo giorno leggo: il Cristo, il Messia, ha deciso di amare la libertà degli esseri umani a un punto tale che lascia aperto che sia la libertà umana, se vuole o se non vuole, a dare a lui, come io dell'umanità, un corpo fisico di risurrezione, un corpo tutto intriso di forze vitali e un corpo animico tutto intriso di forze di amore. Se la libertà umana omette di creare il figlio dell'uomo a tutti i livelli, fisico, vitale, animico e spirituale, di creare il figlio dell'uomo individualizzato in ognuno, avremo alla fine dell'evoluzione terrestre un Messia, un Cristo, un fenomeno umano monco. Il figlio di Dio non c'è senza di noi. Caro Gabriele, che hai ispirato Maometto, tu intendevi forse, con questa ispirazione, negare, obnubilare le menti umane, cancellare la chiamata a creare questo figlio di Dio. Sei come il Mefisto del Faust di Goethe, dove Faust ha avuto sentore che c'è un regno delle madri, il regno delle idee di Platone, le forze generatrici di tutto l'essere, no? Le forze vitali, le forze animiche, che sono solo la sensibilità, sono spirituali. E Goethe vorrebbe andare nel regno delle madri, l'aveva letto in Plutarco, Goethe l'aveva letto in Plutarco, il regno delle madri. Madre, oh, una cosa che mi fa proprio rabbrividire. Mefisto che fa? Mefisto, un bravo diavolo, uno più bravo non ho mai visto, ha avuto l'incarico dal Padre Eterno all'inizio del Faust, ha detto: Mefisto, ho bisogno di te, perché gli esseri umani senza diavolo che mette i bastoni tra le ruote non combinano nulla, poltriscono soltanto, ho bisogno di te che gli pasticci le cose in modo che si muovano un pochino. Allora Mefisto dice: vabbè, ci provo, a forza di provarci. Un diavolo, la fenomenologia, Mefisto è la fenomenologia del diavolo, perfetto. Tant'è vero che è stato così bravo a mettere i bastoni fra le ruote, e il Faust è stato così bravo a svilupparsi nella sua, diciamo, opposizione al Mefisto, che alla fine, quando Faust va in paradiso, viene salvato, no? L'animo umano immagina anche il Mefisto che viene portato. Non sarà meglio che il Padre Eterno lo rimanda nell'inferno dopo che ha fatto un lavoro così bello? Allora, a questo punto qui, come il Corano, proprio come il Corano, questo Gabriele, è un po' come il Mefisto, dà a Maometto questa ispirazione. Allah è da solo, non ha figlio. Cosa dice il Mefisto al Faust, che dice: vorrei andare nel regno delle madri? Mefisto dice: Faust, sei matto, non c'è niente là. Una volta che tu travalichi il mondo sensibile, dove senti almeno i tuoi passi, c'è più nulla, c'è più nulla, troverai nulla, vai nel nulla. La tentazione del diavolo è di presentare ciò che è spirituale come se fosse un nulla. E l'unica realtà, quella materiale. Come risponde Faust? In deinem nichts hoffe ich das All zu finden. Nel tuo nulla spero di trovare il tutto. Caro Gabriele, tu mi dici questo alla non ha fine. E tu intendi, vorresti abbindolarmi, che allora io mi dico, beh, se non ce l'ha, non ce l'ha. Però io, siccome sono un uomo, sono capace di essere ancora più furbo del diavolo. Perché i diavoli sono bravi diavoli, però gli uomini possono essere bravi uomini. È tutta un'altra cosa. Allora ti dico io, Gabriele, che la tua è una bella pensata. Perché se Allah avesse già un figlio, se avesse già il suo figlio, io non avrei nulla da fare. E allora il senso della tua affermazione è che il Allah si proibisce di avere un figlio senza il mio concorrere a crearlo. E allora posso dar ragione anche a te? Se l'umanità... E se tutti i singoli individui umani non concorrono a creare realmente, dal nulla se vogliamo, il figlio di Dio che è il figlio dell'uomo, non ci sarà questo figlio di Dio alla fine dell'evoluzione. Non mi dite che saranno pochi i musulmani capaci di interpretare il Corano in questo modo. Io vi dico che sono molto pochi i cristiani capaci di interpretarlo in questo modo. Però non vi convincerete mai che questa interpretazione non sia quella più propositiva, quella più propulsiva in avanti. Perché se noi trovassimo, però questo non si può fare a livello di delegazione di gruppo di ecumenismo, di gruppo, una delegazione dei cattolici, una delegazione dei giudei, una delegazione dei musulmani, no. Ma supponiamo che ci siano tre individui, uno cresciuto, in ambiente culturale cristiano, l'altro cresciuto nel giudaismo, l'altro cresciuto nell'islamismo, chi proibisce a questi tre individui, come individui umani, di travalicare, di trascendere le parzialità così micidiali dei terzi di verità e tutti e tre concordare sul fatto che le tre affermazioni delle nostre tre religioni hanno senso soltanto se prese insieme? Chi lo proibisce a questi tre individui? Se lo lasceranno proibire, se sono capaci di interpretare queste tre religioni in questo modo? Se voi conoscete un'interpretazione migliore, fatemelo sapere, visto che non avete tempo di farlo o possibilità di farlo vociferando qui in sala, scrivetemi una posta elettronica, scrivetemi. Perché se veramente trovate una soluzione migliore, ci tengo assolutamente a saperla. Se è vero che questa scienza dello spirito di Stein, nata a pietra scartata, lo dicevo all'inizio, e non poteva succedere altro, è troppo grossa come pietra per venire recepita a livello di massa subito, altrimenti non sarebbe una proposta per secoli e per millenni, però per chi lo guarda più da vicino questo fenomeno è di una giganticità infinita. Se è vero che questa scienza dello spirito ci dà la possibilità di conoscere la verità del cristianesimo, la verità del giudaismo e la verità dell'islamismo, che sono tre verità parziali, ma prese insieme, dicono tutta la verità sull'uomo, che il fenomeno umano è già operante nell'umanità, che il fenomeno umano è ancora tutto da venire nell'individuo singolo e che il fenomeno umano si può soltanto creare dal nulla, perché non c'è senza il nulla. se è vero che è questa scienza dello spirito a darci, a dare ad ognuno la possibilità di questo amore reciproco di tre religioni che si combattono a vicenda, che creano nell'umanità tanta sofferenza, allora benvenga, cari amici, questo tipo di liberazione interiore. Benvenga l'avverarsi di questo, di questa profezia dell'evoluzione: conoscerete la verità sul figlio dell'uomo, la verità sull'uomo, la triplice verità, che il fenomeno umano ci precede mettendoci a disposizione le forze necessarie, perché se non ci precedesse non potremmo avvalerci di queste forze, che il fenomeno umano ci precede nel passato e ci precede nel futuro, nel senso che è ancora tutto da compiere nell'individuo come opera della sua libertà, e che il fenomeno umano, come vuole il Gabriele del Corano, è una creazione dal nulla. Allah non ha figlio se non lo creano dentro di sé gli esseri umani. Si è riservato di dare anche agli uomini la capacità di creare dal nulla. Ciò che un individuo diviene nella sua unicità, quando una persona umana esprime un frammento dell'umano che si può esprimere soltanto in lui, che non c'è da nessun'altra parte e che c'è soltanto tramite lui, tramite la sua creazione, questa è una creazione dal nulla, perché senza di te, di questo frammento dell'umano, non c'è nulla. Se andiamo via, cari amici, da questa sala con questi pensieri di fratellanza umana, che addirittura sono capaci di gettare un ponte tra queste tre religioni che si stanno veramente procurando profondo dolore a vicenda, credo che abbiamo tutte le ragioni per gioire, per essere grati e per vivere la verità di questa frase: conoscerete la verità, la triplice verità sull'uomo, e questa verità vi farà vivere. Vi ringrazio e non dimenticate la sacchetta dell'organizzazione.